Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
87.9, allora cominciamo la nostra rassegna stampa. Buongiorno a tutti e tutte. È morto appunto il Giorgio Napolitano, il padre della legge Turco-Napolitano che ha inserito all'interno del contesto italiano i primi CIE, i centri di identificazione ed espulsione, nel non mi ricordo in che anno di preciso, comunque quelli appunto di cui oggi, insomma, che oggi vengono chiamati come CPR. E un'altra appunto di cui oggi, un'altra questione di cui oggi tanto si tratta. E di conseguenza la rassegna di questa mattina potremmo cominciare a farla leggendo un articolo in realtà di diversi anni fa, pubblicato del 4 ottobre 2013 del Manifesto. E, appunto, giusto per rispolverare la memoria, Kateri Rades 1997, la strage che fu l'humus della Bossi Fini. È un articolo del Manifesto. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, anche su questa tragedia traccia la linea da percorrere in maniera bipartisan e con chiaro riferimento all'Unione Europea. È indispensabile stroncare il traffico criminale di esseri umani in cooperazione con i paesi di provenienza dei flussi di emigranti e richiedenti asilo, ha dichiarato. Sono pertanto indispensabili presidi adeguati lungo le coste da cui partono questi viaggi in disperazione, di disperazione e di morte. Presidi militari, come se non avesse più memoria della tragedia della Kateri Rades del 28 marzo 1997, che lo coinvolse direttamente in qualità di ministro degli interni del primo governo Prodi di centrosinistra, quando in un clima di isteria contro gli albanesi che arrivavano con le carrette a mare con la Lega Nord, ben rappresentata da Irene Pivetti, allora a capo del Parlamento, che chiedeva espressamente di sparare sulle navi dei profughi e di ributtarli al mare. Una nave militare italiana speronò in acque internazionali la carretta del mare Kateri Rades, provocandone l'affondamento con la morte di oltre 100 persone, molte delle quali donne e bambini. Fuggivano tutti dalla guerra civile che era scoppiata in Albania contro il fallimento delle piramidi finanziarie e contro il premier Sali Berisha, che le aveva promesse. La Sibilla era tra le navi italiane impegnate in un blocco, virgolettato, deciso dal governo Prodi in accordo con quello albanese di Sali Berisha, senza l'assenso del Parlamento e senza che ancora fossero conosciute le regole di ingaggio delle forze militari impegnate nell'operazione di respingimento e dissuasione dei profughi albanesi in fuga. La versione dei fatti fornita dalla Marina Militare apparve subito lacunosa. Risultò che la Sibilla si era avvicinata al cargo albanese, che era in evidenti condizioni precarie di navigazione, nonostante il mare mosso, per consigliare con un megafono all'imbarcazione di tornarsene in Albania. Nelle condizioni del mare, a forza 5, una nave militare delle dimensioni e della stazza della Sibilla era tenuta a rispettare una distanza di sicurezza di almeno 100 metri, cosa quasi impossibile e che infatti non avvenne. Al di là dei fatti accaduti a mare, resta ancora adesso tutta quanta la responsabilità oggettiva e politica del governo di allora per il pattugliamento navale, il presidio che continua a chiedere Napolitano e la finalità per la quale era stato organizzato. Fu subito un rimpallo di responsabilità. Colpa di Andreatta alla difesa? No, colpa di Napolitano agli interni che, con il decreto d'emergenza e le espulsioni, aveva messo in moto il meccanismo del blocco navale. Una cosa sola fu certa: quelle misure vennero prese da tutto il governo. Il primo governo di centrosinistra, con i DS, allora PDS, in posizione dominante, si era messo d'accordo con un personaggio impresentabile come Berisha per un blocco navale e per l'invio di una forza militare che intanto lo sostenesse. un muro di navi da guerra dinanzi alle coste albanesi per interdire la navigazione dei profughi, ai profughi diretti verso l'Italia in fuga dalla guerra civile albanese, deciso senza mandato parlamentare, con l'opposizione di forze della maggioranza di governo come Rifondazione Comunista, tutta ancora non c'era stata la rottura, e i Verdi. E con l'aperta ostilità dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Fazlul Karim. Ecco l'humus da cui prese le mosse la Bossi Fini. E pensare che il governo italiano, replicando al rappresentante dell'ONU, aveva escluso, mentendo, l'esistenza del blocco navale. Questo appunto è un articolo del manifesto che, visto che insomma lungo tutta il percorso di questa rassegna stampa ritroveremo più volte, soprattutto in prima pagina, insomma la morte di Napolitano, e vedremo come ogni giornale lo ricorda. E soprattutto un'altra questione di questi giorni e altra questione che occupa anche le prime pagine è la questione dei CPR, appunto delle nuove leggi che sta facendo questo governo invece di destra, e di cui una certa sinistra anche si vuole fare opposizione. Forse questo articolo appena letto insomma ci dà un po' una direzione quantomeno. Allora possiamo riprendere invece, come di consueto, dalle prime pagine, giusto? E dal Corriere della Sera. Il Corriere della Sera che apre con la foto dell'ex presidente della Repubblica, addio a Napolitano, il presidente delle scelte difficili. È morto ieri sera alle 19.45. Questa è la parte alta del Corriere della Sera, che poi subito sotto si divide in quattro piccoli riquadri. Il suo cruccio era la stabilità, prosegue a pagina 3, il ricordo di Mattarella, di Alessandra Rachi. Ancora sotto il terzo riquadro, il bivio del 2011, quando cadde Berlusconi e si insediò, e quindi lì appunto si insediò il governo Monti, e l'ultimo riquadro, la moglie, la famiglia di Maria Teresa Meli e Clio si ribellò ai protocolli. Questa è appunto tutta la parte superiore del Corriere della Sera. Se invece guardiamo sotto alla pancia di questa prima pagina, si cambia argomento, cambia la tassa sulle banche, gli istituti che rafforzano il capitale non pagano, debito rischio da 130 miliardi. Accordo raggiunto nella maggioranza, Giorgetti sulla manovra, basta prebende che illudono le persone. Sulla sinistra, nella parte bassa, un campo sempre più stretto di Roberto Gressi, ci sono due previsioni che si sono dimostrate avventate nella palla di vetro che ha guidato i passi di Elly Schlein dopo la sorprendente vittoria che l'ha portata alla guida del PD. La prima è che bastasse far saltare il tappo di un partito schiacciato da correnti e capibastone e recuperare una più decisa identità di sinistra, perché un'era consistente e delusa di italiani che non si riconoscono nel centrodestra tornasse alle urne. E questo poi prosegue a pagina 44, è un articolo di Roberto Gressi appunto, che dà uno sguardo al Partito Democratico. Sulla colonna di destra invece, sempre della parte inferiore, 5.000 euro per evitare il CPR, un caso la norma sui migranti di Marco Galluzzo, una garanzia finanziaria di 5.000 euro per evitare di finire in un CPR. Ma sul decreto è polemica, per la segretaria Dem Elly Schlein va contro il diritto internazionale, dalla UE 127 milioni alla Tunisia. E gli ultimi due riquadri che vi riporto di questa prima pagina del Corriere sono in basso centralmente: Messina Denaro in coma irreversibile, Un'altra notizia di ieri che si è accostata insomma alla morte di Giorgio Napolitano, quasi in concomitanza è arrivata anche questa. E infine processo Ciro Grillo, la testimone, il pianto, udienza per il processo Grillo, il pianto della testimone di Giusy Fasano, e prosegue a pagina 26. Andiamo a vedere l'altra principale testata giornalistica, La Repubblica. La Repubblica. La Repubblica ricalca abbastanza la prima pagina del, cioè come il Corriere della Sera, quantomeno a livello fotografico, nel senso che impiega una metà pagina tutta per l'ex presidente della Repubblica, titolando così: addio al presidente che amava l'Europa. Alla fine del 2010 il presidente Giorgio Napolitano arriva a Washington in uno dei momenti più delicati dei rapporti fra Italia e Stati Uniti. Alla Casa Bianca c'è Barack Obama, i cui portavoce definiscono il premier Silvio Berlusconi radioattivo per la sua inaffidabilità politica e personale. Prosegue anche qui subito dopo con quattro riquadri, articoli dedicati a Giorgio Napolitano, e uno riguarda la vita, uno l'analisi, un racconto, il viaggio in USA. E si parla tanto di questo viaggio in USA perché, se non sbaglio, era il primo, come dicono, il primo comunista a essere entrato a essere invitato, ecco, forse questo è corretto, essere invitato dagli Stati Uniti. Il primo capo dello Stato costretto alla rielezione, questo è l'articolo di Concetto Vecchi, l'analisi, un migliorista che tentò il dialogo a sinistra fra PC e PSI. Il Lord comunista che annunciò la crisi politica, prosegue a pagina 6, e King George e quel feeling con gli Stati Uniti, l'ultimo articolo di Gianni Riotta. Su invece l'altra metà di questa prima pagina della Repubblica, dedicata appunto alla crisi dei migranti, un po' lo abbiamo detto chiaramente in apertura che queste sono le due questioni che vengono trattate in questa giornata. È casuale, però alle volte insomma il caso è piuttosto particolare, come appunto il fatto che si parli tanto oggi dei CPR, e i quali appunto traggono le proprie radici nei CIE, nella legge turco-napolitano. Strappo con Berlino, Meloni all'angolo, la ministra dell'interno tedesca Faeser si esorta Roma a rispettare il trattato di Dublino, Palazzo Chigi esprime stupore, chiede chiarimenti ai soldi alle ONG che operano in Italia, il Papa chi ostacola i salvataggi odia il fratello. Questa questione, questo argomento viene poi ripercorsa alle pagine 10, 11 e 13. Invece si prosegue sotto, cambiando argomento, si parla di legge di bilancio, il superbonus si mangia il tesoretto, nuove sanatorie e condoni in vista. Sulla parte sinistra, la colonna di sinistra, ci sono altri due articoli, uno è un commento di Andrea Bonanni, questa sfida persa contro l'UE, se dichiari guerra alla UE sui migranti come ha fatto Giorgia Meloni per vincere le elezioni italiane e sperare di vincere quelle europee, devi prepararti a pagare le conseguenze di una sconfitta. Quella guerra il governo delle destre italiane l'ha persa su tutti i fronti, gli sbarchi che dovevano essere fermati sono aumentati in modo vertiginoso. E sotto invece si parla del titolato Il boss delle stragi, Messina Denaro in coma irreversibile. Con questo direi che è tutto per la prima pagina della Repubblica. Passiamo al quotidiano piemontese la Stampa, che apre con grazie presidente, ciao amico mio, con te finisce un'epoca, di Massimo Cacciari. Che duo. Giorgio Napolitano, una di quelle figure che portano via con sé un'epoca intera a lui. Per tutti i 50 anni in cui ho vissuto la sua amicizia, chiedevo solo di aiutarmi a spiegare che cosa dovesse accadere. Veramente un po' cringe questo articolo, probabilmente. Subito sotto ci sono, però questa prima pagina è realmente tutta invece abbastanza monopolizzata da questo argomento, perché ci sono altri quattro riquadri dedicati a, insomma, alla sua memoria. Un uomo nato per le istituzioni, di Marcello Sorgi, lo avevano detto in due che aveva la stoffa per diventare capo dello Stato, lo scrittore Raffaello La Capri, amico dell'adolescenza, e Emanuele Macaluso, compagno del PC. Ma chi ha scoperto solo tardi Giorgio Napolitano e vuol capire da dove venga la sua saggezza, deve cercare nella lunga storia della sua esistenza. Il ricordo di Liliana Segre, il grande italiano, difese la memoria. Ci ha oggi lasciato un grande italiano, il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha segnato con la sua presenza e il suo impegno decenni di vita della Repubblica, esponente di quella generazione che, giovane nell'immediato secondo dopoguerra, costruì un paese nuovo e migliore dalle ceneri lasciate dal fascismo. Questo bisognerebbe anche chiederlo ai migranti rinchiusi nei CPR. Il migliorista che innovò il PC, insomma, di Federico Geremicca, prosegue a pagina 6. E infine Re Giorgio e il CAV, la sfida del Colle, di Fabio Martini. Dopo questa, insomma, carrellata di articoli su Giorgio Napolitano, sulla destra rimane solo l'unico spazio della colonna destra. I diritti, 5.000 euro per evitare il CPR, il vero pizzo di Stato lo pagano i migranti, bisognerebbe riuscire a mettersi nella testa di chi l'ha pensata una norma del genere. A un migrante che arriva in Italia lo Stato chiederà di scegliere se andare in un CPR o se restare libero pagando 5.000 euro. Subito sotto, di Gennaro San Giuliano, Greco è competente, resti al Museo Egizio, ora basta polemiche. Ci si riferisce, insomma, allo scontro in questo momento fra la destra e Greco, il direttore del Museo Egizio e di Torino. E poi in conclusione La politica, un anno con Meloni, Cittadino e disagio, di Salvatore Settis, prosegue a pagina 23. Con questo, per la prima pagina della Stampa, abbiamo riportato tutto e possiamo passare alla prima pagina del manifesto di cui abbiamo letto l'articolo in apertura, quell'articolo, insomma, che ricordava la strage Kateridades e parlava di Striscio, fra le righe anche della legge turco-napolitano, e dedica l'immagine principale a, in realtà, alla questione dei CPR, titolando Il prezzo della libertà, 5.000 euro per evitare di finire dentro. Il governo inventa un pizzo di Stato per i migranti destinati al rimpatrio. Per loro una trappola crudele, impossibile da evitare e contraria alle leggi europee. Palazzo Chigi è già sul piede di guerra con la Germania. Due punti, aiuta le ONG. Proseguo a pagina 4 e 5 perché le prime due sono occupate da, voi potete immaginare chi, e titola così infatti la parte superiore del manifesto. Addio a Napolitano, il presidente re, scomparso a 98 anni. L'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, si è spento ieri pomeriggio in una clinica romana nei pressi del Gianicolo, dove era ricoverato da alcuni mesi. A giugno aveva compiuto 98 anni. Da tempo le sue condizioni di salute erano precarie, ma la robusta tempra gli aveva permesso di superare molte crisi. Lascia la moglie Clio e i figli Giulio e Giovanni, che gli sono stati accanto fino alla fine. Da lunedì le sue condizioni erano apparse irreversibili, al punto che i medici avevano staccato i supporti respiratori nella notte tra martedì e mercoledì. Il presidente Mattarella ha subito espresso ai familiari il cordoglio dell'intera nazione e i sentimenti più intensi di gratitudine della Repubblica. Papa Francesco, in un telegramma alla moglie, esprime commozione e riconoscenza per quest'uomo di Stato di cui ho apprezzato l'umanità e la lungimiranza nell'assumere rettitudine scelte importanti, specialmente in momenti delicati per la vita del paese. Dalla premier Meloni un sintetico messaggio di cordoglio anche a nome del governo rivolto ai familiari del presidente emerito. Cordoglio da tutte le forze politiche, il ricordo di Mario Draghi e Romano Prodi e del segretario della CGIL Landini. Sulla colonna di sinistra ci sono i due editoriali, uno di Andrea Fabozzi e l'altro di Giusy Nicolini. L'imprescindibile bersaglio delle nostre critiche, e qui ricordano il rapporto che c'era fra il Manifesto e Giorgio Napolitano, insomma, che, come abbiamo anche un po' letto in apertura, spesso sono stati abbastanza critici in questo editoriale. Poi in realtà ricorda anche due momenti nei quali ne hanno elogiato la persona. Subito sotto Lampedusa, l'altro editoriale, come abbiamo preannunciato, di Giusy Nicolini, Lampedusa: le persone non sono solo merce per propaganda, un decreto al giorno per togliere i migranti di torno, anche a costo di superare la crudele avidità delle organizzazioni criminali che gestiscono i traffici delle persone migranti. L'ultima geniale idea del governo Meloni, eccola qua: estorcere 5.000 euro agli stranieri che sono nelle condizioni di essere trattenuti alla frontiera, soldi da versare nell'ambito delle procedure di identificazione e al solo fine di sfuggire momentaneamente alla detenzione amministrativa nei CPR. In sintesi, è questa la cura immaginata per rispondere a un'invasione che non c'è, e anzi per alimentare il clima emergenziale da Lampedusa a Trieste, perché una simile somma non è nelle disponibilità di quanti sono fuggiti dalla loro terra e vengono respinti da altri paesi UE verso l'Italia come palline da ping pong. Con questo si conclude. Ah no, ci sono proprio alla fine, c'è un ultimo trafiletto che riporta giusto i titoli di altri quattro articoli. Il nodo è il trattenimento dei richiedenti asilo, prosegue a pagina 4 di Giansandro Merli. E poi ancora la disgregazione dell'UE di fronte alle migrazioni, Anna Maria Merlo. Non rassegniamoci all'atrocità dei naufragi, di Valentina Porcheddu, prosegue a pagina 6. E poi c'è un'intervista fra Togliani sugli sbarchi: Conte non torni a destra, di Andrea Carugati. Con questo direi che anche la prima pagina del Manifesto l'abbiamo vista. Possiamo andare a vedere possiamo passare al Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano che dedica giusto il rettangolo superiore titolando l'ultimo re. Poi invece la parte centrale, bilancio, il governo si celebra con un opuscolo pieno di dati falsi, un anno di Meloni, fatti, bugie e omissioni, il libro dei sogni, PIL, lavoro, bonus 110%, reddito di cittadinanza, giustizia, RAI, migranti, eccetera. La premier vanta successi inesistenti. Ovviamente, come siamo abituati, la colonna di destra è dedicata all'editoriale di Marco Travaglio, che titola "Lo difenderemo noi". E vi leggo giusto l'inizio: ora che tutti gli articoli sull'Ucraina sembrano scritti da Orsini senza che nessuno gli chieda scusa o gli versi almeno la SIAE, anzi dicono pure che non ci azzecca mai, dobbiamo prepararci a difendere Zelensky dal cinico tradimento dei presunti amici, le cosiddette democrazie occidentali, che l'hanno illuso di armarlo e finanziarlo fino all'ineluttabile vittoria finale contro la Russia hanno usato il suo popolo come carne da macello nell'ennesima guerra per procurare, e ora lo scaricano un po' per volta giorno dopo giorno, e prosegue insomma. Sulla colonna A di sinistra invece, minori ucraini, tutrice indagata per estorsione, prosegue a pagina 12, e si parla poi del coma irreversibile di Messina Denaro. Ancora sotto, il Papa si commuove, migranti, Berlino contro l'Italia, CPR arriva la cauzione. E sull'antitumori l'AIFA promette di sveltire i tempi. E con questo direi che anche la prima pagina del Fatto Quotidiano l'abbiamo riportata in maniera intera. Rimane il Messaggero, e il Messaggero, la parte superiore, il primo presidente eletto due volte, si è spento Giorgio Napolitano. E sulla sinistra invece c'è l'editoriale di Romano Prodi, la Germania che riparte anche grazie ai fondi pubblici. La maggior parte delle analisi sull'economia europea non fa che sottolineare, e a volte con una certa soddisfazione, che la Germania, dopo essere stata per gli ultimi 20 anni la locomotiva del continente, è da molti mesi entrata in una fase negativa, con la produzione industriale in inesorabile declino. I dati degli ultimi trimestri segnano infatti una caduta che molti ritengono lunga e inevitabile, in quanto frutto di cambiamenti strutturali. L'elenco degli eventi negativi inizia con la fine del lungo periodo di energia a basso costo su cui era costruita una parte notevole del suo vantaggio competitivo, a cui si aggiunge un sostanziale crollo degli investimenti e delle esportazioni verso la Russia e la Cina, dovuti al deterioramento della situazione politica mondiale. Chiaramente a tutto questo si sommano ulteriori elementi negativi, in gran parte comuni agli altri paesi europei, come la scarsità di manodopera, l'invecchiamento della popolazione, i costi del cambiamento climatico e infine la lentezza della burocrazia nell'adeguarsi alla rapidità dei mutamenti in corso. E prosegue poi a pagina 24, questo è l'articolo di Romano Prodi, il quale durante, giusto appunto anche qui una nota di memoria, durante la strage dei Kateridades e insomma della legge turco-napolitano eccetera, e era il primo governo di Romano Prodi che lo vedeva presidente del Consiglio, e Napolitano invece era ministro degli interni. Il Messaggero prosegue: extra profitti, cambia la legge, accordo tra Meloni, Tajani e Giorgetti, arriva l'emendamento che modifica il decreto, tutela per le piccole banche, l'importo della tassa trattenuto per rafforzare il patrimonio. E poi si divide in due riquadri subito sotto: migranti, Berlino con le ONG, è polemica, cauzione di 5.000 euro per evitare i centri. Sulla destra invece un intervento del premier Meloni per l'anniversario del delitto a Caivano, anche nel nome di Siani. Era la sera, questo è un articolo, è l'intervento proprio di Giorgia Meloni appunto, che prosegue poi a pagina 24, ne leggiamo giusto l'inizio. Era la sera del 23 settembre 1985 quando la notizia dell'omicidio di Giancarlo Siani irrompeva nei notiziari italiani. La camorra aveva commesso l'ennesimo e ferrato delitto, ma nell'atroce contabilità dei crimini compiuti dalla criminalità organizzata, l'assassinio di un giovane giornalista napoletano si era trasformata subito in qualcosa che non si era mai visto. Era la prima volta, infatti, puntini puntini puntini, e continua a pagina 24. E con questo è tutto riguardo il Messaggero. Possiamo andare a vedere dei giornali minori possiamo dire come ne parla l'estrema destra oggi, di quanto accaduto, titolo così alto Libero. Addio a Napolitano, il comunista pentito, commissionò l'Italia in nome dell'Unione Europea. Subito sotto invece si parla chiaramente dei CPR, insomma di questi 5.000 euro di cauzione per il prezzo della libertà, come titolava il Manifesto. Linea durissima, tassato chi sbarca, i migranti dovranno versare 5.000 euro altrimenti finiranno nei centri. La Germania sfida l'Italia, finanziamo le ONG. L'ira di Palazzo Chigi. Sulla sinistra c'è l'editoriale di Mario Sechi, Kiev e la stanchezza della guerra lunga. E poi sì, invece l'immagine principale è dedicata al libro di Patrick Zaki, Sogni e illusioni di libertà, la mia storia, e lo commentano così: il lamento di Zaki diventa un libro. E Landini attacca il governo ma ha un progetto eversivo, e siamo al bue che dà del cornuto all'asino. Maurizio Landini accusa il governo di commettere atti gravissimi, tutto nasce dalla risposta che gli dà la ministra del lavoro. Questo prosegue a pagina 10. E insomma, abbiamo visto anche Libero. Con questo direi che abbiamo dato uno sguardo generale a tutti i quotidiani principali. Possiamo vedere l'ultimo, possiamo vedere il Domani. Domani, migranti, il governo come gli scafisti, il decreto voluto da Meloni e Piantedosi prevede che gli immigrati che non vogliono finire in un CPR possano pagare allo Stato italiano 5.000 euro, di Marika Economou e Vanessa Ricciardi. Migranti che arrivano da un paese considerato sicuro e che non vogliono finire in un centro di permanenza e rimpatrio dovranno pagare appunto questi 5.000 euro, e rimanendo liberi di muoversi sul territorio. Chi non vuole o non può pagare la cauzione invece dovrà aspettare l'esito della richiesta di asilo dentro i CPR. Questa è insomma la parte superiore della prima pagina del Domani. Prosegue: addio a Giorgio Napolitano, il comunista diventato presidente. Sulla sinistra invece, di Masso Notarianni, il racket delle destre sui disperati, le hanno provate tutte, le hanno pensate tutte, persino le isole artificiali nel mezzo del Mediterraneo si erano inventati, e si riferiscono appunto al, possiamo dire, il carcere che volevano fare, che se non sbaglio l'hanno fatto anche in Gran Bretagna. Ma pur non essendoci limite al peggio, nessuno avrebbe potuto immaginare che il governo italiano si potesse trasformare in una banda di taglieggiatori. A questo siamo invece con il nuovo decreto attuativo pubblicato ieri. Se una persona non vuole finire in quella mostruosità che sono i CPR, deve versare allo Stato 5.000 euro. In conclusione, l'ultimo articolo che vi riporto è di Mario Giro, ed è insomma, si concentra sulle dinamiche interne ai partiti di sinistra, il PD. Schlein insegue gli astenuti del PD, qualcuno lascia il PD e aderisce ad Azione, qualche altro va verso Italia Viva e anche Forza Italia, altri rientrano o si scambiano di partito. Si tratta di fenomeni personali o locali, ma è abbastanza per animare dibattiti. In realtà ciò che appare è che nella polarizzazione del nostro sistema politico i riformisti sono in crisi perché non hanno identità unitaria. Prosegue poi questo a pagina 12. 9:38, buongiorno a chi si dovesse essere collegato o collegata insomma in ritardo. Noi ci prendiamo un momento di pausa e torniamo in voce con la lettura dei giornali.
Fare un giro qua giù, da su, non so se si veda bene la luna, no, però Vieni a fare un giro qua giù, da su, non so se si veda bene la luce. Fare un giro qua giù, da su, non so se si veda bene la luce. Che mi lascia soltanto crepe sulle labbra. Vieni a fare un giro qua giù, da su, non so se si veda bene la luce. No, no, però vieni a fare un giro qua giù, da su, non si vede bene la luna, però vieni a fare un giro qua giù, da su, non so se si veda bene la luce. No, no, però vieni a fare un giro qua giù, da su, non si vede bene la luna, però quiero un giro piano azul, tu seu olhar. Só se não for me queimar, com sal, fumar. Quiero un giro piano azul, aqui não dá pra ver a lua tão límpida.
Take your time. We'll be right back.
allora 87.9, sono le 9.50, buongiorno a tutti i radioascoltatori e tutte le radioascoltatrici, buongiorno a chi è privato e chi è privata della propria libertà. Proseguiamo la nostra rassegna stampa, una rassegna stampa che, come abbiamo visto anche dalle prime pagine, è molto monotematica praticamente. E, possiamo partire e vedere come apre il manifesto, monotematica della morte di Giorgio Napolitano. In apertura abbiamo letto un vecchio articolo del 2013 del manifesto, che ricordava la strage Cateriradas. È una storia appunto che per certi versi è molto, molto attuale, è la storia appunto delle persone che partivano dall'Albania e cercavano di arrivare in Italia, e al momento l'abbiamo ricordata perché in quel momento appunto la nave Cateriradas fu speronata da una nave militare italiana, e al ministro degli interni c'era giusto Giorgio Napolitano. Era il 1997, un anno dopo ci sarà la legge Turco-Napolitano, legge che vede fa nascere i CIE, i centri di identificazione espulsione, che poi si svilupparono, subirono delle evoluzioni, arrivarono ad essere CPR, e di conseguenza oggi anche stiamo leggendo l'altra notizia dei giornali di oggi, il decreto legge che vuole fare il governo Meloni che costringe le persone, i migranti, a pagare 5.000 euro per essere una cauzione per uscire, per uscire dal centro, dai CPR. Possiamo allora vedere appunto, come detto, partire dal manifesto che dedica dunque le sue prime due pagine all'addio a Giorgio Napolitano, il comunista che salì due volte al Quirinale e divenne un re, fu il primo del PC a ottenere un visto per gli USA, avversario del Berlinguer della questione morale, a disagio per il boom 5 Stelle. E ne vediamo giusto l'inizio. Quando si affacciò sulla scena pubblica ad appena 17 anni si faceva chiamare Tommaso Pignatelli, lo pseudonimo con cui firmò un volume di sonetti e che usava sul palcoscenico. Era appassionato di teatro, amico di padroni Griffi e La Capria. Era il 42, Giorgio Napolitano, come tutti nella sua generazione, faceva parte dei GUF, i gruppi universitari fascisti. Già l'anno seguente li aveva abbandonati per avvicinarsi alla sinistra. Avrebbe preso la tessera del PC nel 45 per essere eletto deputato nel 53. Al momento dell'uscita di scena nel 2015 lo chiamavano Re Giorgio. Era stato in effetti più un monarca che un presidente. Fu appunto il primo eletto due volte. E quelle critiche accuminate erano inevitabili. Sin dagli anni 50 Napolitano si era tenuto in bilico tra posizioni molto moderate, vicinissime al riformismo di Antonio Giolitti e fedeltà alla disciplina del partito. E poi si parla insomma dell'invasione in Ungheria di quando appunto Napolitano insomma non si dissociò, la sostenne, e si sarebbe poi scusato platealmente e sinceramente molti decenni dopo, inaugurando il suo mandato presidenziale con una visita all'amico di un tempo nella quale ammise apertamente di aver avuto all'epoca torto. Poi sulla pagina successiva, il migliorista che faceva i governi bersaglio delle nostre prime pagine, qui appunto come leggevamo in apertura dalla prima pagina proprio del manifesto, insomma riportano un po' come il manifesto trattava Giorgio Napolitano. E poi c'è un'intervista a Livia Turco appunto da cui poi prende il nome, proprio la legge turco-napolitano. Con lui discussioni schiette, era un uomo delle istituzioni. E così Livia Turco, che nel PC e nei DS, oltre che da ministra del primo governo Prodi, ha lavorato accanto a Napolitano, traccia il profilo del presidente emerito. E poi, insomma, appunto, ovviamente l'intervista prosegue. Andrei a vedere, per poi in realtà cambiare argomento per quanto possibile, e La Stampa, che dedica tipo le prime 10 pagine a Napolitano. Napolitano, con te finisce un'epoca, il lutto, ha combattuto contro l'immobilismo italiano e la crisi dei partiti, guardava all'Europa a ogni passo senza rinnegare nulla del passato. Questo è l'articolo di Massimo Cacciari. E ovviamente ne l'avevamo letto in apertura. Possiamo andare avanti subito sotto, sempre La Stampa, insomma, ritrae una serie di foto particolarmente rilevanti, cioè rilevanti, no, non saprei dirlo. Comunque, appunto, delle foto fra Giorgio Napolitano e Berlinguer, delle foto fra Napolitano e Mattarella, e poi una con la moglie Clio. Ancora sotto, addio Re Giorgio, il soprannome gli fu attribuito dal New York Times nel 2011 per la maestosa difesa della democrazia e delle alleanze internazionali. E sicuramente il suo ruolo nelle alleanze internazionali con gli Stati Uniti d'America è stato un ruolo piuttosto rilevante, questo sì. La sua è stata una, e vediamo l'inizio di questo articolo, siamo a pagina 4 della Stampa. La sua è stata una vita lunghissima, poco meno di un secolo, e Giorgio Napolitano l'ha vissuta rendendosi protagonista di eventi mai accaduti prima di lui. È stato il primo esponente del Partito Comunista Italiano che sia diventato capo dello Stato, ed è stato il primo presidente rieletto una seconda volta. Non è stato il primo a estendere al massimo i poteri previsti dalla Costituzione per il capo dello Stato, ma nessuno lo fece come Napolitano, e questo impegno lo ha reso il presidente di gran lunga più incisivo nella storia della Repubblica. Durante la sua lunga doppia presidenza, tra il 2006 e il 2015, la stabilità del sistema e le alleanze internazionali sono sempre venute prima di tutto, anche quando negli ultimi anni al Quirinale diede un tratto più marcatamente interventista alle sue scelte, come nel 2011, davanti alla crisi del sistema dei partiti e al rischio di una crisi finanziaria potenzialmente letale per la costruzione europea. Fu lui a creare il governo Monti. E insomma, poi prosegue, ricorda come il New York Times, appunto, lo ha soprannominato Re Giorgio. Andiamo ancora avanti alla ricerca dell'articolo che volevamo leggere. Il comunista con due fedi, la Repubblica e il Parlamento, cautela, prudenza, disciplina, educazione, controllo, la ricetta di un grande statista. Dimostrò che era capace di non perdere la calma neppure dinanzi all'Apocalisse. E riprendono una foto di lui alle Botteghe Oscure nel 1975, nella sede del PC, e va avanti, insomma. Poi il Migliorista, sotto i bombardamenti alleati a Napoli, con Giorgio diciottenne ascoltò le sue prime lezioni di politica e alla gente terrorizzata diceva: non è colpa degli americani ma di Mussolini, ci farà ammazzare tutti. Calma e gesso. E va bene, siamo a pagina, appunto, abbiamo detto le prime 10 pagine sono dedicate tutto a questo tema, le interviste di Walter Veltroni, di Luca Zaia. Walter Veltroni, un europeista vero che non dimenticherò mai le radici del PC, in lui sentivo ciò che mi piace della sinistra, accettò le rielezioni davvero a malincuore. Certo, se la sinistra effettivamente incarna questi valori, che possono essere, insomma, riassunti in quanto detto in apertura, sicuramente sono in linea con questi tempi. alle 10 in punto possiamo cambiare, più o meno cambiare argomento, perché poi appunto la questione dei CPR, dei migranti non è proprio qualcosa che non ha fatto parte della carriera politica, della storia politica di Giorgio Napolitano. Ma siamo a pagina dunque 11 della Stampa, che titola così: gelo di Berlino sui migranti e Roma chiede 5.000 euro per evitare l'incubo dei CPR. 5.000 euro per la libertà, per la precisione 4.938, una sorta di cauzione a carico dei migranti da versare allo Stato per non essere rinchiusi in uno dei centri speciali riservati a chi è in attesa di una risposta alla sua domanda di protezione. Una norma inserita in un decreto del Ministero dell'Interno che riguarda i richiedenti asilo provenienti da paesi considerati sicuri, per i quali si applica la nuova procedura accelerata di frontiera prevista dal decreto Cutro. La leader del PD, Elly Schlein, la definisce l'ultima crudeltà inumana del governo che cozza contro il diritto internazionale. Ma dal Nazareno fioccano reazioni indignate, una roba da scafisti, dice Pier Francesco Maiorino, responsabile politiche migratorie della segreteria DEM. È l'ennesima tappa di uno spettacolo indegno. Certo, lo spettacolo indegno è anche da ricercare all'interno delle radici proprio di quel partito. Si potrebbe appunto, per non parlare della Turco Napolitano, come abbiamo già detto, del memorandum Italia-Libia, di cui insomma questo partito ha delle grosse responsabilità, sanno appunto un po' di lacrime da coccodrillo. Mentre per il presidente Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte non è nemmeno concepibile chiedere una cauzione da 5.000 euro a persone disperate, una polemica interna che si somma a quella di livello europeo con la Germania. 11 mesi dopo lo scontro durissimo con la Francia, infatti, sull'accoglienza e la gestione dei migranti, si intravede il bis con il governo tedesco, due volte colpevole agli occhi della destra italiana. Prima per aver sospeso i cosiddetti ricollocamenti volontari, accusando l'Italia di non rispettare il regolamento di Dublino sui richiedenti asilo. Adesso anche per aver avviato, su input del Parlamento, un programma di finanziamenti pubblici per sostenere le attività di alcune ONG impegnate direttamente nelle operazioni di soccorso nel Mar Mediterraneo, pagate per far partire gli immigrati e portarli in Italia, così attaccano i vertici della Lega. Quindi Salvini aveva ragione quando ha parlato di regia dietro queste invasioni. Mentre la responsabile immigrazione di Fratelli d'Italia, la deputata Sara Chelani, parla di un'ingerenza inaccettabile, un atto molto grave e violativo dei rapporti internazionali. Da Palazzo Chigi si fa filtrare lo stupore per la mossa tedesca, anticipando la necessità di un chiarimento per quella che sarebbe una grave anomalia. In ambienti di governo c'è chi sottolinea come la notizia di questo finanziamento sia arrivata proprio nel giorno in cui la Commissione europea ha sbloccato un pacchetto di aiuti da 127 milioni alla Tunisia, parte dei quali legati all'accordo sulla gestione dei flussi migratori siglato a luglio, sul quale i tedeschi non hanno nascosto dubbi e critiche. Aperte le virgolette, è una ripicca, un fallo di reazione da parte loro, è il ragionamento che viene fatto. Da Berlino non fanno una piega, anche perché tutto nasce da una risoluzione votata lo scorso novembre in commissione bilancio al Parlamento tedesco e a cui ora il ministro degli esteri sta dando seguito. Non una novità dell'ultima ora, dunque. In questi 10 mesi si è studiato il procedimento di finanziamento alle ONG e a fine agosto sono arrivati i formulari per le richieste. Abbiamo fatto domanda e ora siamo in attesa di una risposta, spiega alla Stampa Gordon Isler, il presidente della CHI. Mentre la SOS Humanity ha già ricevuto lunedì scorso la conferma del versamento, precisa il portavoce Lukas Kaldenhoff. In Germania sono almeno 8 le organizzazioni che svolgono attività di soccorso nel Mediterraneo. Al Ministero degli Esteri sono arrivate diverse richieste e in due casi l'esame delle domande è già stato completato, l'erogazione dei fondi è imminente e la porta del finanziamento per ciascuna è compresa tra 400.000 e 800.000 euro. Ancora a parte le virgolette, non è inusuale che le ONG ricevano finanziamenti pubblici. Noi finora abbiamo avuto sovvenzioni da alcune città come Colombia, Bochum e Potsdam, spiega Isler Sihai. La particolarità è che il sostegno delle ONG stavolta si estenda al salvataggio in mare, ma non deve essere intesa come misura contro l'Italia. Non è una novità invece che il finanziamento vada a organizzazioni che operano fuori dalla Germania. Il Ministero per la Cooperazione e lo Sviluppo di Berlino finanzia da anni German Doctors in Africa ma anche la comunità di Sant'Egidio in Italia, con la quale il governo tedesco intrattiene rapporti da decenni. Su questo possiamo anche fermarci, cioè che prosegue qua su povertà e migrazione, c'è una collaborazione storica, confermano fonti interne alla comunità. Non è stato quindi che 4 giorni fa, il 19 settembre, sia stato firmato un nuovo accordo con il neo ambasciatore tedesco Hans Dieter Lucas per l'accoglienza a terra dei migranti regolari più fragili, ma non c'è nessun legame con il piano di sostegno alle ONG dettato dal fatto che per le autorità di Berlino il salvataggio in mare è un dovere legale, umanitario e morale, un'implicita bacchettata indirizzata a Roma. E con questo appunto finisce poi questo lungo articolo della stampa. C'è sotto un altro articolo: il grido di dolore di Papa Francesco, ostacolare i soccorsi è un gesto d'odio. E invece alla pagina successiva viene riportato un altro articolo sempre sullo stesso tema, che titola "Lo scarica barile, imbarazzo nell'esecutivo per la misura che obbliga i profughi a pagare per la libertà entrata nel decreto Cutro. Ora i ministri Piantedosi e Nordio ne prendono le distanze". 10.07, vi ricordo il nostro numero per raggiungerci telefonicamente, commentare con noi la rassegna stampa, lo 0649 17 50. Ci fermiamo un attimo e torniamo in voce.
frutti d'estate. Strani frutti di mare nei frutti d'estate. Cercate spiagge immacolate.
Esodi di massa a massa, di su una barca ma sagri quanto basta, ma sto mare è la nostra comune.
Questa terra da sola non si difende, quindi dalle fiamme cantieri e defender. Dai diaframmi a soli defender, puoi fermarmi? Nah. Dammi una ragione per non fare danni, per non fare tardi, per non farmi e per non farmi affascinare dalle armi. Questo stile di vita lo paghi, ti chiedi che succede a sfidare i draghi. Stai in zone no fly, io ho una missione, tu che cazzo hai? Tutti muti mentre alzano muri, mari come fosse comuni, la guerra che bussa, brutti musi. Or dalle porte la puzza di morte e l'onore ai caduti. Voi alzano non vite, state, tete, state, chi migra d'estate, sulle teste d'estate, fame, guerre, sganci d'estate.
Questo mare è la fossa comune, tu la mazzata, il capo alla barca, accese mazzata, sulla bacchè, perché non te la regalai. Questo mare è la fossa comune, tu la mazzata, il capo alla barca, accese mazzata, sulla bacchè, perché non te la regalai.
Parti, lascia a casa la speranza, mai abbastanza lontano da chi vive la vita lungo e corrimano. Pochi passi per gli omini grassi di Wally, coi colli fissati su degli schienali a gambe levate, il resto del genere umano scusate. Noi non cantiamo porcate, sentiamo la vita come semi di abanero sulla punta della lingua, tira le pietre e non la cinghia. Serpezzano con un concetto molto largo di famiglia, miglia di filo spinato, fallo alle porte dell'agglomerato. Tutto il dolore che avete causato non basterebbe un boato.
Esodi di massa a massa, di su una barca ma sagri quanto basta, ma sto mare è una fossa comune. Questo mare è una fossa comune, tu la mazzata, il capo alla barca, accese mazzata, sulla perché, perché non te la regalai. Questo mare è una fossa comune, tu la mazzata, il capo alla barca, accese mazzata, sulla perché, perché non te la regalai.
Sono le 10:14. Buongiorno a tutti e tutte. Proseguiamo con la rassegna stampa, provando a fare un passo indietro e provando a dare di nuovo un quadro un po' generale e tirando le file di questo discorso sui CPR, sulle cauzioni. Intanto sono 11.560 i migranti approdati a Lampedusa nella settimana dall'11 al 17 settembre, 7.000 il numero massimo di migranti invece ospitati nell'hotspot di Lampedusa. Questi sono i numeri che riporta la stampa. Noi adesso ci spostiamo dalla stampa al manifesto, perché il manifesto in realtà la dava come gli dava la risonanza principale a questa, alla questione del prezzo della libertà, dico rispetto ad altri quotidiani che invece dedicavano l'intera pagina all'intera prima pagina a Giorgio Napolitano. E quindi pagina 4 del manifesto: il prezzo della libertà, 5.000 euro per restare liberi, lo Stato ricatta chi sbarca. Un po' di cose già le abbiamo lette e le abbiamo viste, per questo proviamo un po' a ritirare le fila. Andiamo con ordine, perché l'architettura giuridica è estrosa e va spiegata. Ieri è stato pubblicato uno dei decreti attuativi della norma varata dopo il naufragio del 26 febbraio scorso davanti alle coste calabresi. Lo firmano i ministri Matteo Piantedosi, interno, Carlo Nordio, giustizia, e Giancarlo Giorgetti, economia. Prevede che chi sbarca in Italia senza passaporto può evitare il trattenimento attraverso la garanzia finanziaria, virgolettato, indicata sopra, ma attenzione, due punti. La garanzia finanziaria è prestata in un'unica soluzione mediante fideiussione bancaria e o polizza polizza fideiussoria e assicurativa e individuale e non può essere versata da terzi. In pratica può farla solo la persona appena arrivata. Mettiamo per assurdo che abbia 5.000 euro in tasca, come fa a versarli in banca per ottenere la fideiussione non avendo i documenti? Se avesse un passaporto, del resto non rientrerebbe nella casistica. E allo stesso modo facciamo finta che abbia un conto deposito valido nel circuito internazionale con tale somma depositata. Come può concludere la procedura senza un documento che lo identifichi? Al di là degli aspetti paradossali, comunque, viene introdotto per la prima volta nel diritto italiano un meccanismo di garanzia economica per evitare la detenzione, un po' come nei sistemi anglosassoni, ad esempio negli Stati Uniti, dove però la cauzione riguarda il campo penale. Potremmo dire come nelle migliori democrazie. O a pensar male, come in Libia, dove gli aguzzini, protetti e sovvenzionati anche da Italia e UE, liberano le persone in cambio di un riscatto, che però lì può essere pagato anche da terzi. In genere le famiglie che si indebitano dopo aver assistito in video alle torture dei loro cari. Il valore di questa innovazione non resterà limitato al diritto dell'immigrazione, riguarderà anche altri campi, sottolinea l'avvocato dell'ASGI, Salvatore Fachile. In termini di riduzione di diritti e garanzie, del resto, i migranti hanno fatto spesso da apripista per tutti gli altri. In ogni caso, il decreto di ieri è stato il dito, è solo il dito rispetto alla trasformazione della gestione dei fenomeni migratori a cui il governo Meloni sta lavorando. Lo è persino rispetto all'aumento dei centri di permanenza per il rimpatrio e del periodo massimo di detenzione amministrativa stabiliti 2 giorni fa dal DL Sud. La luna a cui bisogna guardare infatti è l'articolo 7 bis del DL Cutro sotto il titolo «Disposizioni urgenti in materia di procedura». Di procedure accelerate in frontiera. È quello a stabilire che l'iter più rapido e dunque non con meno garanzie per il richiedente può essere applicato a chiunque chiede asilo in frontiera o nelle zone di transito. Non solo, viene messa nera su bianco una finzione giuridica che estende la nozione di frontiera oltre il suo significato geografico, perché istituisce degli appositi locali che non devono essere necessariamente ubicati vicino ai luoghi di confine. In queste procedure express, possono svolgersi come se ci si trovasse in frontiera. In pratica delle strutture in cui la persona è trattenuta, attenzione, non si tratta necessariamente dei soliti CPR, soprattutto questi luoghi sono intesi come una sorta di limbo esterno al territorio nazionale, una figura di incredibile efficacia per dimostrare attraverso le stesse leggi dello Stato il carattere di finzione intrinseco alle frontiere. Infatti, secondo il DL Cutro, solo ottenendo l'asilo o almeno il provvedimento di sospensione durante il ricorso al diniego della commissione si viene ammessi al territorio nazionale, come se durante la procedura all'interno di tali strutture ci si trovasse altrove. Insomma, poi prosegue ancora, andiamo però alla conclusione. Teoricamente chiunque sbarca può essere sottoposto a tale procedura, ma tutto lascia credere a recenti dichiarazioni di Piantedosi lo confermano, che riguarderà principalmente chi viene da uno degli 11 paesi sicuri, principalmente Tunisia e Costa d'Avorio, e dunque può essere rimpatriato. Alla pagina successiva si parla invece, insomma, dello scambio con Berlino, con la Germania, mezza crisi diplomatica, la Germania finanzia le ONG, questo insomma lo abbiamo già visto dalla stampa. Al massimo possiamo dare uno sguardo sulla politica europea e vedere l'editoriale che è a pagina 5. Nessuno si salva da solo, chiuso nei propri confini. L'immigrazione potrebbe essere una forza disgregante per l'UE più della Brexit, che in realtà è stata un vaccino virgolettato, e nessun paese membro ormai pensa di seguire la strada della Gran Bretagna. Lo ha affermato il capo della diplomazia europea Joseph Borrell in un'intervista al Guardian. Per Borrell c'è responsabilità europea che c'è una responsabilità europea che non è riuscita finora a concordare una politica migratoria comune. Le tensioni sono al massimo in questo periodo, mentre l'obiettivo della Commissione, arrivare a concludere il patto asilo-immigrazione prima delle elezioni europee del prossimo giugno, potrebbe fallire. Svezia, Finlandia e Italia hanno già coalizioni con l'estrema destra in Francia. Marine Le Pen non ha neppure bisogno di intervenire per far aumentare i consensi, alza di più la voce la sfidante dell'estrema destra, Marion Maréchal, la nipote testa di lista che il partito di Zemmour. In Germania l'AfD miete successi nei sondaggi e nelle elezioni locali, non solo più dell'est. Più avanti, lo volevo riprendere da i migranti sono diventati un'arma di battaglia per i paesi dove governano i nazionalisti. La narrazione dominante è ormai la loro, che il PPE ha adottato e da cui ormai non riescono ad allontanarsi neppure i paesi più liberali. Anche i socialisti danesi e i verdi tedeschi si sono convertiti alla fermezza, per non parlare del governo francese, che non sembra avere la forza per passare una legge che include la regolarizzazione degli stranieri che lavorano nei settori in tensione. Termini come invasione, sommersione sono moneta comune. In un periodo di alta inflazione che sta scuotendo le basi economiche di gran parte della popolazione, il migrante si trasforma nel facile capro espiatorio foriero di tutte le colpe dei disordini sociali. La recente rivolta delle banlieue francesi ha fatto il giro d'Europa. In Polonia il PiS ha usato le immagini per la propaganda elettorale. Non vogliamo diventare come la Francia. Gli stati si scaricano a vicenda il fardello attraverso le frontiere interne dell'UE. Ieri Bruxelles ha sbloccato una prima tranche di aiuti alla Tunisia, 127 milioni di euro per il subappalto al di fuori dei suoi confini dei respingimenti, navi, guardia coste, rimpatri, videotermici, eccetera, come era già stato fatto con la Turchia. Non c'è altra soluzione, dice il PPE. I socialisti stanno praticamente zitti, gli europei hanno paura, viene detto. Eppure di recente sono stati assorbiti senza troppe tensioni 8 milioni di rifugiati ucraini. Gli industriali che hanno bisogno di manodopera non hanno il coraggio di prendere posizioni con decisioni, ma l'Europa invecchia. È un dato, e non sono i convegni di Orban a Budapest con l'estrema destra europea che rilanceranno la demografia. La UE ha 448 milioni di abitanti, aumentati nel 2022 di 2,8 milioni grazie agli immigrati. A questa popolazione presente nelle fabbriche, negli ospedali, nei servizi e nell'agricoltura, che ha aiutato, insomma, e qui prosegue, insomma, lo volevo leggere giusto un po' per restituire il quadro politico europeo ed effettivamente un po' l'appiattimento poi di come vengono trattate queste questioni da destra a sinistra. Ci prendiamo un momento di pausa e torniamo in voce.
Eccolo, serve il seno, calcio, spugna e molotov. Carica lo stereo, altri Robocop. Non tratto con l'impero e faccio volentieri a meno del tuo jackpot. Eccolo, serve il seno, calcio, spugna e molotov. Carica lo stereo, altri Robocop. Non tratto con l'impero e faccio volentieri a meno del tuo jackpot.
canta mio diva dell'ira funesta di chi sparge l'odio al vento per raccogliere tempesta di chi resta senza lacrime e non aspetta il salvatore del tragico tramonto verso il nulla creatore. Itaca è lontana ma non temere l'estrigon il peggio per l'impero e che ieri pessimo una marea di scheletri nascosti nel tuo armadio bastoni e ferri al cielo contro la vostra gladio godi la felicità che è la tua sì è l'unica finché la serpe in seno non prova a capovolgerla stringila tra le mani e in un attimo ti accorgi che chi rompe paga e non ti lascia neanche i cocci stacci zì stai stringendo il nulla una culla di miseria un infetto nella folla insetto nata insisto tutto il resto è noia sbrigati a sparare ad armare la tua gioia nitro grinder e che gli elettrico lessico dannato imparato al classico per risputarlo in faccia l'elite in doppio petto con la puzza sotto al naso perché il corpo putrefatto c'ho la scorza dura puoi provare anche a colpirmi a fermarmi è rabbia pura che vi lascia inermi abituato a schiaffi al cuore morsi di tarantola la vita mia spiandola ti sembrerà ben candida ne rotocine giugulare aperta un'amara scoperta a morte la tua scorta se la strada si rivolta giornata giù il serri onora chi diserta
onora chi diserta
eccolo serpe in seno calci spugli e molotov carica lo stereo a sui robocop non tratto con l'impero e faccio volentieri a meno del tuo jackpot eccolo serpe in seno calci spugli e molotov carica lo stereo a sui robocop non tratto con l'impero e faccio volentieri a meno del tuo jackpot
fuori come squali, me ne frego del tuo jackpot, ormai antisociali, tu sul social network, fuori dal contesto di cocco ed escort, finti narcos, import export, esco, compra con Mastercard felicità di plastica, qui chi mangia merda, guarda come mastica, Roma in prima pagina, infama e poi si vende, silente, dorme nei cavo dentro le banche, apre le danze con gli occhi rossi e pisti, le vostre morti bianche, i soliti due spicci, tu campi cent'anni perché tanto non t'empicci, il mondo corre troppo piazza grigia e sui tralicci Roma grigio fumo che non vede mai la nebbia l'odio per le guardie per le gabbie di Rebibbia colpi con la tibia dalle casse rime grasse serve in seno sai non suono per le masse stacce l'ABS mi controlla io mi perdo nella folla giri con la gangman io c'ho una colonna urla e si dimena come una strega eretica e salta come dita di Sindona su una lettera
We'll be right back. segundo que no se puede reemplazar. Y nada es mío excepto lo más esencial. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Una nueva forma de ver, sin intenciones de llegar. We'll be right back.
E allora 87.9 Onda Rossa, sono le 10.36, torniamo in voce e cercare notizie che non parlassero del padrino della legge turco-napolitano non è facilissimo, però insomma abbiamo trovato qualcosa, soprattutto su uno sguardo internazionale e dal manifesto. E Bashar Assad è in crisi, Pechino gli tende una mano, il presidente siriano ha incontrato Xi a Hangzhou per siglare il partenariato strategico in linea con il ruolo che la Cina si è data in Medio Oriente di dialogare e cooperare un po' con tutti senza schierarsi, almeno non apertamente. Xi Jinping ha incontrato ieri il presidente Bashar Assad e si è offerto di aiutare la ricostruzione della Siria nel quadro di un partenariato strategico che implica un più stretto coordinamento sugli affari regionali e internazionali, una intesa importante sebbene sia uno scalino più in basso rispetto a quello che Pechino definisce un partenariato strategico globale. La Cina sostiene l'opposizione della Siria alle interferenze straniere e al bullismo unilaterale ed è disposta a continuare a lavorare con la Siria sia nell'interesse di una cooperazione amichevole e di salvaguardare l'equità e la giustizia internazionale, ha detto Xi ad Assad. E mi prenderei questo spazio appunto per dare un po' uno sguardo alla uno sguardo internazionale. I due leader hanno poi siglato un accordo di cooperazione, un memorandum per rafforzare le relazioni nello sviluppo economico e un'intesa per la realizzazione di un piano comune nell'ambito dell'iniziativa della nuova via della seta. Ossigeno puro per il leader siriano che in Cina è arrivato lasciandosi dietro una situazione interna molto delicata. Nonostante il netto miglioramento dei rapporti con vari paesi arabi, a cominciare dall'Arabia Saudita che negli anni passati ha provato a rovesciare Assad appoggiando i suoi oppositori islamisti, la Siria affronta una pesante crisi economica aggravata dalle pesanti sanzioni USA e prosegue. E sotto invece c'è un altro articolo, repressioni in Bangladesh, la UE revoca il monitoraggio del voto, l'affondo di Bruxelles e Washington contro la prima ministra Sheikh Hasina. A pochi mesi dalle elezioni politiche del gennaio 2024 e a poco più di una settimana dalla condanna a 2 anni per gli attivisti dell'associazione Odihar, colpevoli di aver danneggiato l'immagine del paese per un'inchiesta su omicidi extragiudiziari del 2013 a Dhaka, la capitale del Bangladesh, arriva un duplice affondo proveniente da Bruxelles e da Washington. Non è nominale, ma colpisce duramente Sheikh Hasina, la prima ministra e leader indiscussa della Lega Awami, reduce dalle foto amichevoli scattate con Narendra Modi, John Biden e Rishi Sunak nel corso del G20 e dall'elogio che a New York poche ore fa nel corso della 78esima assemblea generale ha ricevuto per l'accoglienza riservata ai Rohingya scacciati dal Myanmar. E prosegue invece, volgendo pagina, diamo uno sguardo ad altre due situazioni, una che riguarda i palestinesi e l'altra invece che riguarda la guerra in Sudan. Siamo a pagina 13 del manifesto. Virgolettato, tacciano i palestinesi sulla normalizzazione. Ieri, nel momento in cui l'esercito israeliano cannoneggiava Gaza, da dove erano stati lanciati i palloncini incendiari e poco dopo l'uccisione a Jenin di un altro giovane palestinese, Benjamin Netanyahu si è rivolto all'Assemblea Generale dell'ONU per chiedere che venga negato ai palestinesi dei territori sotto occupazione israeliana da 56 anni, la facoltà di condizionare la normalizzazione dei rapporti tra paesi arabi e Stato ebraico alla realizzazione del loro diritto alla libertà e all'indipendenza. I palestinesi sono il 2% degli arabi, quindi, ha detto il premier israeliano, non dobbiamo dargli il diritto di veto. E a giudizio di Netanyahu, gli accordi di Abramo del 2020 tra Israele e quattro paesi arabi hanno annunciato l'alba di un nuovo Medio Oriente. E ora, ha proseguito, all'alba di una pace storica con l'Arabia Saudita, altri stati arabi seguiranno e rafforzeranno la possibilità di pace con gli israeliani, forgiando legami fra ebrei e musulmani. Quanto sia stato ingigantito da Netanyahu lo Stato presunto avanzato dalla trattativa indiretta con i sauditi e condotta dagli USA, e con esso la normalizzazione imminente tra Riyadh e Tel Aviv, è difficile stimarlo. Il governo israeliano brama l'ingresso dei Saud negli accordi di Abramo, sarebbe un risultato enorme per Netanyahu e ha bisogno di Joe Biden per aiutare con un successo diplomatico la futura campagna per la per le presidenziali. E in conclusione, altrettanto importanti le accuse che Netanyahu ha rivolto ieri all'Iran, condite da frasi inquietanti. Teheran, ha detto, deve affrontare una minaccia nucleare credibile. Comunque, questo insomma si inserisce fra le righe all'interno della questione che anche qui a Roma è stata trattata, un'assemblea alla Sapienza, ma come dai microfoni di questa radio ed emerge insomma proprio la questione politica che è alla radice dell'arresto appunto di Hadel, che è stato insomma appunto di cui da questi microfoni ne abbiamo parlato, se ne è parlato alla Sapienza e l'università ha preso una posizione e insomma emerge un po' come dire il fatto come sia un prigioniero politico di una situazione molto più ampia che ha delle radici antiche. Invece l'articolo subito sotto di pagina 13, guerra in Sudan, e Dagalo va trattato da terrorista, mentre il Sudan non si vedono spiragli di pace all'orizzonte. Uno dei due protagonisti del conflitto che ha già provocato migliaia di morti e oltre 5 milioni di profughi è intervenuto ieri mattina all'Assemblea Generale dell'ONU in corso a New York. Nel suo discorso il presidente del Consiglio Sovrano Generale Abdel Fattah al-Burhan ha insistito sui rischi di destabilizzazione per l'intera regione e soprattutto sulla necessità che la comunità internazionale inserisca le forze di supporto rapido comandate dal suo antagonista generale Mohamed Dagalo, detto Hemeti, nella lista delle organizzazioni terroriste. In quanto responsabile, ha accusato al-Burhan di uccisioni, roghi, stupri, saccheggi, torture, traffico di armi, droga e via dicendo. Tutte accuse credibili, ma tanto oggi quanto nel periodo precedente dell'attuale crisi, e quando Dagalo godeva della piena fiducia di al-Burhan, malgrado un curriculum che ha avuto i suoi picchi criminali nella vecchia guerra civile. E per risultare più persuasivo, Burhan ha giocato anche il jolly dei mercenari che appoggiano il rivale in riferimento ai russi della brigata Wagner, glissando ovviamente sui bombardamenti indiscriminati della sua aviazione su aree urbane densamente popolari ed evitando di commettere le recenti rivelazioni della CNN, ben documentate, secondo cui unità dei servizi ucraini sarebbero operative in Sudan con i loro droni e con la motivazione di colpire i russi e i loro alleati ovunque si trovino. L'hanno definita la strategia del Mossad. Poco prima del discorso di al-Burhan all'ONU, Dagalo ha diffuso un video nel quale si è detto sempre pronto a colloqui di pace. refrain già sentito e privo di ogni fondamento, purtroppo per refrain già sentito e privo di ogni fondamento, purtroppo per i sudanesi. E questa sicuramente è pure un'altra questione, un altro elemento comunque piuttosto importante nello scacchiere geopolitico mondiale, insomma questi droni in territorio delle operazioni appunto in Sudan, delle operazioni dei servizi ucraini operative in Sudan appunto tramite droni, è un elemento piuttosto inquietante. 10:47, insomma siamo riusciti anche a dare un po' uno sguardo internazionale, non schiacciare tutto sulle sviolinate che oggi i quotidiani riservavano per la morte di Napolitano. E direi che un ultimo sguardo lo possiamo dare alla cronaca romana, e siamo alla cronaca romana del Corriere della Sera, la cronaca romana del Corriere della Sera. Baby Gang massacra un, questo è la parte superiore, Baby Gang massacra un 14enne, in 16 bloccano una strada ai Colli Portuensi e aggrediscono il ragazzo. Caccia al branco, shock ai Colli Portuensi, un ragazzo di 14 anni è stato massacrato di botte da una Baby Gang composta da 16 giovani, in 4 lo hanno pestato mentre gli altri hanno bloccato gli amici che volevano aiutarlo e interrotto la circolazione. Erano le 19:30 e nessuno ha chiamato il 112, la polizia sta dando la caccia al branco, mentre per il padre i picchiatori sono della zona. Sulla sinistra c'è l'editoriale di Emilia Costantini, il degrado senza fine del Globe, è passato un anno dal Globe Theater, è passato un anno, il 21 settembre 2022 crolla una scalinata del Globe Theater, il celebre palcoscenico creato a Villa Borghese nel 2013. E subito sotto invece sulla destra c'è un riquadro che è un'intervista. E ho sentito rompersi le ossa, ho avuto veramente paura, ancora sotto shock. Antonio, 57enne, ha detto ai varchi di Atac, ha aggredito l'altro giorno alla fermata Ottaviano della metro A, sta facendo il suo lavoro evitando che tre uomini saltassero la fila ai tornelli, in cambio ha ricevuto una testata e diversi calci riportando delle fratture. E l'immagine principale invece è dedicata al cucciolo di Pastore Mare in mano, il cane in coma salvato dai vigili del fuoco, il 7 luglio cucciolo Mare in mano chiuso in auto per 5 ore, l'imprenditore a processo. Ma invece un'altra questione che volevo trattare, che riporta il Corriere della Sera, gli studenti solo promesse e basta, caro affitti tornano le tende negli Atenei, contro il caro affitti ritorna la protesta delle tende negli Atenei di Roma, il confronto ha avuto a maggio con il ministro dell'università non ha portato a nulla, dicono gli studenti dell'organizzazione giovanile Cambiare Rotta che chiedono il ritorno all'equo canone, un tavolo di confronto e l'utilizzo dei fondi del PNRR per alloggi pubblici. Il MUR, sempre da maggio, ha avviato un censimento degli immobili inutilizzati per convertirli in studentati. A Roma ne sono stati individuati 56 e nel Lazio potrebbero arrivare 6.586 posti letto. Realizzarne 60.000 in Italia in soli 3 anni è una grande sfida, le parole della ministra Bernini. E andiamolo a leggere a pagina 4. Bene le dichiarazioni del ministro Alice Cerquozzi, spiega Alice Cercuozzi, studentessa 22enne di Scienze Politiche e attivista del collettivo, ma non ci crediamo. Per questo ci siamo mobilitati con un presidio sotto a Disco Lazio, accompagnati da due tende simboliche e lo striscione, stanchi di attendere. Soldi a casa, studio e reddito, non alla guerra. Gli studenti hanno ribadito le loro richieste: superare la legge 431 che ha portato all'abolizione dell'ecocanone, istituire un tavolo di confronto e utilizzare i fondi del PNRR per studentati pubblici. La prima preoccupazione del ministro, sottolinea Cercuozzi, è orientare gli investimenti verso privati per costruire alloggi di lusso. Ma il MUR dal canto suo da maggio si è attivato con un censimento degli immobili inutilizzati per convertirli in studentati. È stato istituito un tavolo tecnico interministeriale che gli occuperà di realizzare il target di 60.000 posti letto previsto dal PNRR. Siamo all'inizio di un percorso che vede tutto il governo impegnato in un lavoro di squadra, spiega la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che già a dicembre 2022 aveva ottenuto lo stanziamento in legge di bilancio di quasi 1 miliardo per il diritto allo studio. Passare da 40.000 alloggi creati in decenni a 100.000 in 3 anni è una responsabilità sfidante che non investe solo le competenze del MUR. Per realizzarli abbiamo bisogno di semplificazioni, agevolazioni, corsie dedicate. E abbiamo fatto un censimento delle strutture libere che possono essere trasformate in studentati. Non era mai stato fatto prima. E all'incontro al Pantheon ha partecipato anche Norma, studentessa di lingue, che per trovare una stanza a meno di 400 euro ci ha messo 3 anni. Non avendo un contratto di lavoro regolare, i proprietari non mi concedevano gli affitti. Alla fine ho trovato un subaffitto a 300 euro, escluse le spese, in zona Re di Roma. Vivo in nero con 3 coinquilini e il bagno in comune. La mia situazione è uguale a quella di tanti studenti, prezzi alle stelle e salari da fame. Effettivamente, insomma, è una situazione che non è difficile immaginare. 300 euro per un affitto escluse le spese è qualcosa effettivamente di comune e anche mediamente basso. Conclude infatti, insomma, dice come ci ha messo 3 anni per trovare una situazione del genere. Conclude infine Bernini: ho presentato al governo durante la cabina di regia a Palazzo Chigi i risultati della manifestazione di interesse, perché la questione dei posti letto, degli alloggi e degli affitti non riguarda solo il MUR ma l'intero paese, investe le competenze di più ministeri della cui collaborazione abbiamo bisogno per accelerare le procedure.
Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big bills, bitch, I'm a big deal, legs, face, eyes, thin waist, thick thighs, you, me, you, wish, new phone, who, this, pussy, puss, puss, give him cunt, bitch, mama, yes, dog, then you pop that tongue, bitch, this whole club is my runway, run, bitch, y'all 5, 4, 3, 2s, I'm a one, bitch, girl, what did that girl just say, girl? Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, and then sashay. But I don't work for free. That's not the tea, hunty. So make it rain on me, and I might let you see.
What you gonna let them see?
My nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels.
My nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels.
Head, shoulders, knees, toes. Don't know these hoes. Face, lips, eyes, nose. Camera, click, we pose. Beat, mug, limp, wrist. VIP list. Wave, blow a kiss. I'm that bitch, sis. Left, right, left with a spin, bitch. Where's my sash and crown? Cause I win, bitch. I'm so fab, I'm gone with the wind, bitch. Y'all 6, 7, 8, 9s, I'm a 10, bitch.
Girl, what did that girl just say, girl?
Girl, I don't dance, I work.
I don't play, I slay. I don't walk, I strut, 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 and then sashay. But I don't work for free. That's not the tea, hunty. So make it rain on me, and I might let you see.
What you gonna let them see?
My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels.
My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels.
Okay, dolls, y'all know what time it is. Come on. Everybody on the floor, everybody on the floor. Now I want you to stretch out those arms, stretch out those legs, stretch out that wrist, stretch out that weave. I don't want to see you dance, I want to see you work. Come on, drop for me, drop for me, drop, drop for me, drop for me, drop, drop for me, drop for me, drop, drop for me, drop for me, drop. Tongue pop for me, pop for me, pop tongue pop for me, pop for me, pop tongue pop for me, pop for me, pop tongue pop for me, pop for me, pop. Pose for me, pose for me, pose, pose for me, pose for me, pose, pose for me, pose for me, pose, pose for me, pose for me, pose. Now blink for these hoes, blink for these hoes, blink for these hoes, blink for these hoes. 12 for me, 12 for me, 12, 12 for me, 12 for me, 12, 12 for me, 12 for me, 12, 12 for me, 12 for me, 12. Say girl for me, girl for me, say girl for me, girl for me, say girl for me, girl for me, say girl for me, girl for me. Now snap for me, snap for me, snap, snap for me, snap for me, snap, snap for me, snap for me, snap, snap for me, snap for me, snap. Now clap for me, clap for me, clap, clap for me, clap for me, clap, clap for me, clap for me, clap, clap for me, clap for me, clap. Give trade for me, trade for me, trade, trade for me, trade for me, trade, trade for me, trade for me, trade, trade for me, trade for me, trade. Those shade for me, shade for me, shade, shade for me, shade for me, shade. Those shade for me, shade for me, shade, shade for me, shade for me, shade. Now fan for me, fan for me, fan, fan for me, fan for me, fan, fan for me, fan for me, fan, fan for me, fan for me, fan. Shablam for me, shablam for me, shablam, shablam for me, shablam for me, shablam, shablam for me, shablam for me. Sublam, sublam for me, sublam for me, sublam.
That's all.
House Party Part 1 is available now to download and stream online. And you're officially invited to the House Party World Tour. Get your tickets and RSVP at ToddrickHall.com. See you there, bitch.
.9 sono le 10.59, concludiamo questa rassegna stampa e, insomma, abbiamo parlato tanto del, insomma, delle, dei CPR, del nuovo decreto legge e dunque, insomma, anche appunto delle responsabilità di delle responsabilità di, dei CPR, prima CI appunto grazie alla, Turco, alla legge Turco-Napolitano, poi diventati CPR e quindi dunque delle responsabilità del, di questo governo. Concludiamo questa rassegna stampa con un'altra, con una notizia dunque a riguardo la sera di giovedì scorso 21 settembre un incendio si è sviluppato all'ingresso del CPR di Trapani. E sotto il muro di Cinta le fiamme hanno rischiato di raggiungere le celle e sono state spente dai vigili del fuoco. I media riportano che nel lager erano presenti 190 persone, tutte di origine tunisina, ma da altre fonti precedenti i reclusi dovrebbero essere 109. Durante una visita ispettiva avvenuta il 7 settembre il garante riportava che sono state riscontrate in alcune in alcuni immigrati in disabilità, in alcuni immigrati disabilità mentali evidenti, alcuni dovute a segni di gravi traumi al capo. In un caso un'ernia inguinale di notevole entità non ha determinato il ricovero in strutture esterne, perché a dire degli immigrati i sanitari hanno riferito che essendo rientrate non necessitava di intervento urgente. Con questo secondo me possiamo concludere la rassegna stampa di oggi e, adesso sono le 11.00, fra poco faremo un collegamento e un approfondimento.
I'm gonna go to the bathroom.